Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Buongiorno da parte di Lucas Duran e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere. Prima di cominciare la trasmissione di oggi vi ricordo il nostro numero verde 800-208-802 e anche l'indirizzo del nostro sito internet www.105live.radiovaticana.org dove è possibile riascoltare le nostre trasmissioni. Nella puntata di oggi ci suddivideremo tra Malawi e Mozambico, entrambi paesi dell'Africa australe confinanti lungo lo splendido lago Malawi o lago Nyassa a seconda della sponda e accomunati, oltre che da una natura splendida e da una popolazione amichevole, da una percentuale altissima di popolazione sieropositiva, una vera e propria piaga che ne mina il futuro, riducendo drasticamente la speranza di vita. Basti pensare che in Mozambico attualmente questa è fissata a 39 anni. La realtà di questi due paesi è peraltro molto variegata. Cominciamo col Mozambico, dove abbiamo incontrato padre Giuseppe Brunelli, comboniano della provincia di Verona, che dopo quasi 40 anni di missione è in procinto di rientrare in Italia. Lo abbiamo incontrato a Ilha de Mozambique, località storicamente nota per essere stata la culla della presenza portoghese. Oggi la stragrande maggioranza della popolazione di questo luogo, dichiarato patrimonio storico dell'umanità dall'UNESCO, è musulmana. Ascoltiamo allora anche sulle relazioni tra cristiani e musulmani in quest'area del mondo l'intervista con padre Giuseppe Brunelli, conosciuto sull'isola come padre Bruno.
Una descrizione dell'isola di Mozambico, qual è chi ci abita, come è strutturata?
L'isola di Mozambico, la gente vive di pesca, qui ci sono 1500 barche registrate per la pesca, c'è molto pesce, i pescatori pescano, il pesce è conservato in frigorifici locali e alla mattina presto portato alla città di Nampula. Poi molto commercio, botteghe, bottegucce, questo commercio alternativo, come vedi, no? Parallelo. Ecco, la gente vive. E adesso comincia un po' di turismo, ma poco però, poco. Alcuni impiegati in guest houses, hotel, ma poco. E la maggior parte sono poveri. C'è una povertà estrema. Guarda, la gente qui in Mozambico, qui nell'isola, sono poveri. Però ci sono degli imprenditori locali, pescatori, anche islamici, che si danno da fare. Ho notato una cosa, il commercio e le persone più intraprendenti qua nell'isola sono islamici, non sono cristiani o pagani, sono islamici.
Rispetto proprio all'esperienza di questi ultimi 10 anni qui all'isola, ci vuoi raccontare un po' qual è l'attività principale del missionario in un contesto che abbiamo visto è in predominanza musulmana? Qual è l'attività quotidiana e quali sono poi i rapporti proprio con la comunità musulmana?
Studenti. Io qua ho passato tutta la mia vita in Africa, non solo qua nell'isola, aiutando studenti a studiare, perciò io ho aiutato ad avere loro una casa, un tetto, libri, facilitare la scuola. Vanno a scuola fuori, però noi li diamo un tetto, una casa, si chiama l'Ar du Studente, casa dello studente. Ce n'è uno qua, un altro vicino alla moschea, e molti sono maometani, religione tradizionali, pochissimi cristiani, scelgono la religione che vogliono. Chi vuole andare alla catechesi va, chi vuole andare a messa va. Noi gli diamo possibilità di studiare materialmente, la situazione materiale, finanziaria, li aiutiamo così. Noi siamo aiutati da amici. E il piano alimentare delle Nazioni Unite ci aiuta col cibo, poco, ma qualcosa ci aiuta. Perciò questi anni di Mozambico, quindi all'isola, studenti. Io ho perso anche quasi la salute per aiutare gli studenti qua così. È difficile la situazione perché molti sono poveri, sicché è difficile metterli assieme a lavorare in gruppo, i più grandi rubano i più piccoli e così poi imbrogli, ladrunculi che escono, cioè però... È stata un'esperienza gratificante perché in tutta la mia vita del Mozambico praticamente io ho passato dando a scuola, facendo scuola e con gli studenti. E ci sono oggi delle personalità, dei politici che sono usciti dalla scuola dove ho lavorato io.
Ecco, ma lei dice quindi aiuta molto gli studenti perché? Perché è lo Stato, il governo è carente a livello di scuole, quindi non ce la fa a seguire come dovrebbe gli studenti, e questo è il motivo principale?
Anche, cioè il governo ci ha appoggiato, cioè il governo non ha boarding school, come si dice, questi LAR, questi foyer, queste case per studenti, non ce li ha, anzi li ha chieste a noi, capisci? Allora noi li aiutiamo perché vediamo che è una necessità, la gente ha chiesto, padre noi vogliamo studiare, andavano in baracche, in case di rovina, qua cadeva giù tutto, vedi che ho rinnovato lì, cadevano pietre, cadeva, non c'erano porte, non c'era acqua, non c'erano gabinetti e non c'erano condizioni fisiche per avere una casa per studiare con comodità. Sono contenti, anzi mi hanno chiesto di fare queste case anche in altri centri.
Qual è la presenza quindi di padre e suore qui all'isola?
Abbiamo due preti, siamo in due. Io con Boniano e padre Lopez, portoghese, le suore sono quattro, due spagnole, due latinoamericane, bravissime perché loro hanno anche assistono i bambini ammalati e hanno una decina di scolignas, cioè scuole fuori programma dello Stato, però che danno la possibilità ai bambini che non frequentano la scuola ufficiale di imparare a leggere e scrivere prima della scuola ufficiale. E poi loro stanno facendo anche una piccola clinica in un bosco, là nella savana, lontano da qui, in un posto dove c'è carenza di assistenza medica, le suore.
Quali sono i rapporti con la maggioranza musulmana sull'isola?
Direi buoni, se non quasi ottimi direi, loro mi invitano sempre alle loro feste, alle riunioni, scambiamo idee eccetera, molto aperta, non ci ho mai avuto contrasti di discussioni religiose, fondamentalismi, no, anzi per il contrario, niente, anzi un nostro LAR dello studente, che chiamiamo Dar el Talib, casa del Talib, lo studente, perché è vicino alla moschea loro, anzi la costruzione antica era della moschea. Dopo loro praticamente hanno visto che era inutile e l'hanno dato a me e io ho fatto la casa degli studenti, che le relazioni con gli islamici qua sono buone.
Nel nostro viaggio in alcune missioni qui in Mozambico abbiamo incontrato vari missionari, la maggior parte, la grande maggioranza di grande esperienza, 35, 38, 30 anni di esperienza, ma pochissimi giovani missionari europei. Ti fa paura, ti rattrista questa situazione? Pensi che sia un segnale di qualcosa in specifico oppure no?
Bella questa domanda, non mi rattrista per niente, è segno di cambiamento, dobbiamo cambiare. Tra 20 anni, noi qui missionari europei in Mozambico saremo una decina neanche, ora siamo a 50, 40-50, perché il tempo cambia, sono cambiati i sistemi, il Signore si serve di altre linee. È vero, non mi rattrista per niente, dobbiamo cambiare sistema, trovare sistemi di aiutare la Chiesa locale a gerirsi da sola. Diceva Padre Manna, povera quella nazione che ha sempre bisogno di missionari, povera quella Chiesa locale.
Rispetto a quando hai iniziato, quindi è cominciata la tua missione, quindi anche personale, è cambiato il tuo concetto di far missione, di essere missionario? Cioè quello che fai adesso, la modalità con cui operi è diversa da quella che ti aveva visto iniziare a essere missionario?
Completamente diversa, sono cambiato senza accorgermi, però diciamo la mia attività esterna in genere ancora per i giovani, però la mia attitudine interna, io leggo moltissimo, sono attaccatissimo alla spiritualità cristiana, cattolica, della Chiesa, senza un amore a Gesù Cristo, diciamo chiaramente, qui si perde tempo, non esiste la missione. Non staresti neanche 3 giorni in Africa, perché la vita è durissima, perché qua il missionario bianco, straniero, anche l'africano adesso, è spolpato, cioè gli chiedono tutto, non ti lasciano tempo neanche per respirare, capisci? Niente per la tua persona, perché se non hai una spiritualità forte non si resiste qui in Africa, non si resiste, è difficile. E sono cambiato naturalmente e mi piace anche questo cambiamento, sarà una crescita, sarà qualcosa, cioè ho perso tutta la poesia che c'era una volta, però io lavorerei ancora con entusiasmo. Adesso io devo tornare in Italia, ho finito qui la mia parte in Africa, questa parte, non so se tornerò ancora in Mozambico, però mi piacerebbe andare ancora in altre parti difficili dell'Africa, per esempio mi piacerebbe andare in Darfur, per esempio, dove la gente soffre, o in altre parti del mondo, dell'Africa, pronto, io accetterei ancora, mi sento ancora forte.
Il missionario, magari dopo anche 35 anni, vive momenti di difficoltà, di dubbio, di stanchezza e in caso affermativo come li supera?
Li vive di dubbio, io di dubbio li ho avuti, penso di sì, che li viva anche gli altri, lo vivono anche gli altri missionari. Dubbio per esempio sui metodi di lavoro, sul gruppo con il quale si lavora, ci sono state difficoltà e come lo superano? Parlando con altri missionari e anche nella riflessione, nella preghiera. Una riflessione sul Vangelo, sulla vita di Gesù, ma ci sono momenti difficili, ecco. Io ti dico la verità che trovo, oltre che i miei compagni che mi aiutano, anche la gente stessa, ho trovato aiuto anche nella gente. Anche nella gente, che ti dicono padre, com'è, vita dura, vedo che è stanco, eccetera. Anche nella gente l'ho trovato, soprattutto in questi ultimi anni.
Dal Mozambico spostiamoci in Malawi, in particolare a Balaka, nella missione di Padre Mario Pacifici, da 30 anni in Malawi. Nella missione di Balaka, che si trova a circa 250 km a sud-est della capitale Lilongwe, è ormai una realtà la scuola professionale dove vengono formati tra gli altri carrozzieri, falegnami, parrucchieri, informatici e anche odontotecnici. Abbiamo incontrato proprio il responsabile del corso di formazione per odontotecnici, Giacomo Babaglioni, che ci ha descritto il progetto. Ascoltiamolo.
Il progetto praticamente si occupa di due settori, il servizio alla popolazione e annesso a questo servizio c'è un corso di formazione per odontotecnici della durata di 3 anni riconosciuto dal governo del Malawi. Praticamente insegniamo a 4 o 5 ragazzi del posto a diventare odontotecnici. Sembra una cosa un po' strana in un paese come il Malawi dove ci sono problemi di altro genere, ma in tutto il paese su circa 12 milioni di abitanti ci sono soltanto 5 odontotecnici e non c'è una scuola di formazione. Questa è la prima che è stata realizzata e speriamo in circa un paio d'anni di finire questa formazione.
Chi vi aiuta a livello sia di materiale sia di finanziamenti?
Una grossa mano ce la dà la missione, in particolare nella persona di Padre Mario. E in più vengono ogni tanto dei dentisti volontari che si fermano un paio di settimane o 3 settimane, un mese, e in più ci sono dei benefattori in Italia che mandano dei soldi o dei materiali o comunque si interessano delle piccole nostre necessità. Che...
Ecco, proprio rispetto a questo, cioè in un'ottica futura, chi magari poi avrà avuto la possibilità di venire a studiare da voi, quindi ottenere il diploma e diventare odontotecnico, che speranza però poi ha di trovare nel paese le strutture e i materiali che non derivino magari necessariamente dai benefattori italiani? Insomma, in poche parole, c'è da parte anche delle istituzioni una maggiore sensibilità in divenire oppure anche lì è tutto da costruire?
No, sicuramente c'è da costruire tanto in questo settore, però tentiamo di fare del nostro meglio e la base su cui ho molto insistito è che il corso sia riconosciuto dal governo, di modo che i ragazzi, una volta finita la formazione, possano sia rivolgersi al settore privato, quindi piano piano costruendosi un piccolo laboratorio, oppure meglio andando a lavorare negli ospedali governativi, dove in futuro ci sarà una grossa necessità di richieste di protesi dentali.
Le persone che beneficiano dei vostri prodotti li pagano oppure come vengono selezionate anche lì?
No, noi abbiamo una lista prezzi, diciamo, sociale, che è molto distante da quello che ci sono nelle grandi città, che è quello che vengono fatte nelle grandi città. E inoltre, su segnalazione della cooperativa Andiamo, oppure della parrocchia o di altri enti, lavoriamo soprattutto gratis. Abbiamo, come si dice, un registro caritatis, dove la persona viene registrata e viene segnato il valore della prestazione effettuata, ma non c'è trasferimento di soldi, praticamente viene fatto gratuitamente.
Come vengono scelti gli allievi, visto che appunto c'è un limitato spazio e quindi non possono essere accettati tutti? Come vengono scelti, come vengono selezionati?
Allora, prima di tutto devono essere fra i 18 e i 25 anni, perché abbiamo deciso di puntare su questa fascia più giovane. Abbiamo avuto molte richieste anche di gente con più di 30, anche quasi 40 anni, che volevano essere studenti di questo corso, ma abbiamo rifiutato perché preferiamo puntare decisamente sui giovani. In più devono avere il Malawi School Certificate of Education, che sarebbe un po' come la nostra maturità, e naturalmente anche la motivazione vale molto.
L'effetto in un paese dove appunto non c'è tanta abitudine a veder risolti i propri problemi a livello di denti, ecco, l'effetto che ha l'arrivo di una protesi in chi fino a quel punto non aveva mai più denti, proprio l'effetto, la reazione qual è?
No, l'effetto è sicuramente di stupore, perché loro, queste tecnologie per loro sono improponibili, sono lontanissime, e naturalmente sono molto contenti e sono molto riconoscenti, perché capiscono quando capiscono il valore di questa cosa qua.
E questa era la testimonianza di Giacomo Babaglioni, responsabile del corso di formazione per odontotecnici a Balaka in Malawi. La puntata di Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere di quest'oggi, termina qui. Appuntamento a giovedì prossimo. Vi ricordo l'indirizzo del sito internet www.105live.radiovaticana.org, dove è possibile riascoltare e scaricare i nostri programmi. Da parte di Lucas Duran, buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.